Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Vincenzo Proto per quanto riguarda la parte tecnica, con Silvia Giovanrosa e Patrizio Ciprari in regia. Oggi parliamo di donne, del pianeta donne, di donne che lavorano, ma di donne che sono anche madri. E cerchiamo di collocare la figura della donna all'interno di quella che è la vita sociale e civile dell'Italia e dell'Unione Europea. Lo facciamo e la salutiamo con Giovanna Sorbelli, presidente di EUDonna, il movimento federativo femminile per l'Europa. Presidente Sorbelli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi. Saluti a tutti.
Noi prendiamo spunto, tra l'altro, su un tema peraltro quotidianamente all'attenzione dell'opinione pubblica per elementi politici ma anche di cronaca. Prendiamo spunto da un premio che nel pomeriggio di oggi alla Regione Lazio, alla sede della Regione Lazio a Roma, voi proponete. Si tratta della quarta edizione del riconoscimento delle donne alle donne. Presidente Sorbelli, mi permetta una prima domanda, ma può apparentemente sembrare provocatoria, non lo è e lei saprà rispondermi, ma per chiarirci subito, voi date un premio, voi donne date un premio alle donne, cioè la sensazione è che fate tutto in casa, cioè vi premiate da sole. Vuole essere provocatoria questa mia domanda?
Le rispondo con una piccolissima provocazione che non ha sapore di rivendicazione femminista, assolutamente no, però è doverosa. Allora forse la metà della popolazione, visto che fino ad ora l'altra metà si è premiata, è opportuno che cominci a pensare a proprie celebrazioni, a propri riconoscimenti e tributi. Nulla naturalmente che ci porti a un ghetto, perché siamo...
Ecco,
la metà
questo
della
non vi rischia di isolare però proprio come donne?
No, siamo la metà della popolazione, ci isoliamo se non ci riconosciamo.
Presidente Sorbelli, gliela faccio subito anche questa domanda. C'è differenza, secondo lei, tra essere donna e essere femminista? Perché oggi spesso il femminismo è stato concepito come un movimento e un percorso di riscatto della donna.
Dunque, un movimento di rottura che ha avuto un grande significato per la storia delle donne, indubbiamente, e ci ha sicuramente portato fuori di casa, questo anche con degli aspetti molto negativi, ma ci ha portato fuori di casa per poter partecipare ed avere un ruolo nella società, nel lavoro, nelle istituzioni. Ora però femminismo è un termine, come tutti i termini in ismo, che indica esasperazione. Il movimento nacque super partes, trasversale per così dire, per aggregare da destra e da sinistra un comune sentire femminile. Poi ci sono state le derive, perché di fatto il bilancio comunque è stato negativo e ha fallito il femminismo. Quindi bisogna, occorre, ed è questo il nostro difficile intento ambizioso, riportare le femministe intorno a un tavolo, decodificare queste, diciamo, iniziali premesse, in modo che si porti un risultato diverso. Dobbiamo cioè porci intorno a un tavolo, noi donne, metà della popolazione, quindi non un ghetto, e dire quali codici di comportamento, quali modelli di riferimento le donne devono avere nella società, ma soprattutto nel lavoro, e quindi che organizzazione del lavoro a misura della metà della popolazione che rischia di non poter ottemperare a quello che è il ruolo e la funzione biologica inderogabile, la maternità. Per poter fare i figli e contemporaneamente avere un ruolo, se si studia, se ci si prepara e se si vuole lavorare, come giusto che sia, occorre bilanciare queste opposte esigenze, e lo si può fare solo con donne libere e indipendenti dai partiti, che sono tutti a direzione maschile e scelgono donne naturalmente a misura di queste esigenze di potere maschile. Quindi bisogna fare una selezione, le donne devono essere libere e pensare alle donne, perché noi non possiamo far fare leggi per le donne dagli uomini.
Presidente Sorbelli, andiamo con ordine. Allora, un primo punto è che secondo voi, come Movimento Federativo delle Donne per l'Europa, si può essere nello stesso tempo donna, quindi impegnate nella vita sociale, ma anche madre, quindi impegnate anche in una maternità. Cioè, questi due elementi sono compatibili?
Sono compatibili, essenziali, devono convivere, perché non è possibile che una donna, se fa figli, se è madre e moglie, poi sia esclusa dalla vita sociale. Assolutamente no. Ma c'è solo un punto essenziale, un nodo cardine: il tempo. Per ottimizzare i famosi tempi di cura e di lavoro c'è un sistema, quello di creare, di fare delle leggi che pongano l'organizzazione del lavoro, soprattutto nel terziario, nei servizi, e il conseguente sistema premiante, quindi la carriera e lo stipendio, al servizio di nuovi parametri, la qualità e non la quantità del lavoro. Il numero di ore fuori casa non è necessariamente quello che i sindacati e le piattaforme sindacali hanno da tempo deciso, omologandosi tutti, cioè le 8 ore più i tempi di percorrenza, che noi sappiamo sono lunghi. Si può lavorare metà tempo, ma non bisogna chiamare part-time, è un full-time, e lo stipendio e la carriera devono essere adeguati. Anche i riconoscimenti di carriera devono essere adeguati, perché se c'è la qualità nel lavoro, si lavora con l'efficienza, il dinamismo femminile, si portano i risultati di bilancio in positivo, non si comprende perché bisogna star fuori casa 8 ore e oltre. Quindi questo è un pochino il nodo cruciale. Se le donne riusciranno a mettersi intorno a un tavolo, fare una coesione, una squadra forte, noi potremo proporre per legge tutta una rivoluzione nel sistema organizzativo del lavoro, quindi non sarà più necessario che lo Stato esborsi dei soldi che poi vanno all'estero, nei paesi di origine, perché è inevitabile, continuerà ad esserci, perché ovviamente è una base volontaria questa proposta, le donne possono scegliere e non scegliere, ma devono avere questa opportunità. Quindi ripeto, lo Stato trova le risorse. In che modo? Non c'è più tanto ricorso alle colf, alle babysitter, alle persone che si sostituiscono alle donne quando escono da casa, entrano nelle nostre case e fanno quello che noi non possiamo fare perché siamo fuori. Ora, tutto questo so che è doloroso e un po' antipatico, perché le donne uscite da casa non ci vogliono rientrare, io stessa dico la verità, fatico. Però il lavoro di cura e la crescita dei figli, il senso di una casa, perché se la famiglia deve continuare ad esistere, rafforzarsi, noi dobbiamo pensare a questo, ha bisogno di noi, ha bisogno delle donne.
Presidente Sorbelli, lei però ci dice anche che le regole che spesso il lavoro ha sono spesso fatte da uomini, quindi voi da questo punto di vista contestate questo elemento, cioè i codici, le nuove regole non possono essere fatte solo dagli uomini, perché gli uomini hanno in mente un altro tipo di organizzazione della società.
Certo, in mente quella che da sempre punta sull'efficienza meritocratica e in un numero infinito di ore, più si sta sul lavoro e più si è premiati. Deve essere l'esatto contrario, ma noi non possiamo chiederlo agli uomini, dobbiamo chiederlo alle donne se vanno in Parlamento e le votiamo e le dobbiamo votare. Ma ripeto, quelle indipendenti, quelle che hanno questa finalità e che comprendono un ruolo, perché se sono privilegiate e vanno in politica e occupano posti in Parlamento, hanno l'obbligo, la responsabilità di lavorare per noi, e credo che anche la popolazione maschile glielo chieda. Quindi è importantissimo che si possa rispondere a regole nuove. E il sistema anche del lavoro si adeguerà, perché è molto semplice, le donne hanno un dinamismo incredibile. Quando però si mortificano, si sanzionano, nonostante i master alla Bocconi si ritrovano ad essere senza carriera e frustrate, allora diventano naturalmente un fardello per il sistema economico e naturalmente per lo Stato.
Presidente Sorbelli, è anche vero però che spesso noi nella vita civile parliamo di pari opportunità, di uguaglianza tra uomo e donna. Ora, è anche vero però un'altra cosa, pari opportunità e uguaglianza sono sacrosante, però è anche vero che l'uomo e la donna sono soggetti diversi fisicamente, ma talvolta anche a livello psicologico e mentale.
Sì, e questo conferma anche l'adesione del nostro movimento al concetto di diversità. Differenza è un termine decurtativo e non piace. Le donne della differenza non sono le donne dell'uguaglianza. E naturalmente molte femministe o coloro che si reputano, si giudicano femministe, in realtà non lo sono femministe, perché pari e uguali e per noi non ha senso, non si può uguagliare una mela a una pera. È chiaro che la diversità, che è un valore, deve essere in qualche modo applicata. Quindi uomo e donna, le relazioni tra i sessi oggi profondamente in crisi con conflitti di coppia insanabili, devono invece riprendere un dialogo armonico, ognuno per la sua strada sicuramente, ma un dialogo che valorizzi le donne, valorizzate dalle donne, però attenzione, noi non dobbiamo chiedere nulla agli uomini che hanno già raggiunto tutto quello che dovevano raggiungere, devono solo farci posto nelle istituzioni e nei posti apicali quando arrivano donne che sono in grado di rispondere alle esigenze della popolazione femminile, che non è figlia di un dio minore perché è la metà della popolazione. Quindi le opportunità ce le dobbiamo cercare noi.
Presidente Sorbelli, ancora due cose, poi abbiamo un altro ospite, ma una donna cattolica, io semplifico volutamente, fino a che punto si può spingere a rivendicare qualcosa per il ruolo femminile?
Dunque, io sono una donna cattolica, sono credente e quindi ritengo che queste rivendicazioni siano in linea con la dottrina sociale della Chiesa e sto avendo dei dialoghi importanti, molto stimolanti dal punto di vista intellettuale col Vescovo Ausiliare di Roma, Monsignor Lorenzo Leuzzi, e quindi questo dibattito sta già cominciando. La Chiesa oggi rappresenta l'organismo più importante, più attento a questo tipo di risposte, perché gli altri organismi, le altre istituzioni invece non lo sono stati, hanno disatteso. Quindi con la Chiesa noi dobbiamo e vogliamo parlare e seguire un dibattito importante che ci arricchirà.
E allora veniamo a parlare della quarta edizione del premio EUDONNA. Ecco, di cosa si tratta?
Allora, è uno dei tanti strumenti che abbiamo messo in atto per creare quel collante, quella squadra coesa che parte dal riconoscimento del valore del sacrificio compiuto da un'altra donna, mentre le donne invece fino ad oggi sono abituate a pensare al proprio orticello con un individualismo spiccato che pone una donna in competizione con l'altra donna. E quindi noi dobbiamo riconoscere alle giovani un ruolo che noi inevitabilmente non abbiamo più ed è bellissimo che loro siano facilitate in questo e quindi che costruiscano una famiglia, che facciano figli e che siano affermate e rasserenate. Quindi niente gara tra donne grandi e anziane e donne giovani. E naturalmente un premio è un significato di questo collante. Le celebriamo le donne, riconosciamo il loro valore nel sacrificio e la capacità che dopo il dolore possano riscattarsi con nuovi impegni, con nuovi successi. Ci sono donne che si sono premiate dopo aver avuto 3 volte il cancro e quindi noi dobbiamo tributare loro il riconoscimento di continuare il lavoro e di trovare nel lavoro proprio la molla per potersi invece, per avere l'energia che faccia superare loro la malattia.
Un'ultima domanda, professoressa Sorbelli, nella vita sociale è più forte l'uomo o la donna? È una domanda che molti si fanno, può sembrare semplice. Qualcuno dice che la donna è più forte dell'uomo, alla fine nonostante che si faccia un gran parlare di uguaglianza e di pari diritti, però spesso, e questo l'ho sentito pronunciare anche agli uomini, si dice ma le donne poi alla fine sono più forti, più resistenti di noi.
Io torno a significarle.
È un po' semplicistico questa affermazione.
No, assolutamente no, però lei mi permetterà se io bonariamente la correggo. Io non voglio confrontarli gli uomini con le donne, come se volessimo confrontare le pere con le mele. Certamente gli uomini sono privilegiati, almeno fino adesso lo sono stato, insomma sono stati perché diciamo hanno un po' la gestione di tutto, del potere di tutto e quindi comunque sono stati privilegiati, ma non è detto che siano i più forti e comunque donne e uomini sono forti in diverse modalità. Ecco, cominciamo a dire che noi abbiamo dei compiti, loro ne hanno altri, riconosciamo i ruoli, facciamo in modo che i modelli di comportamento non siano omologati al maschile, perché le donne virago non piacciono e non piacciono nemmeno a se stesse e producono danni, cerchiamo quindi dei riferimenti nostri, la femminilità è un valore per le donne, perché disconoscerla? Perché lasciarla magari così, adesso mi viene di dire, ma non vorrei dirlo perché il nostro è un movimento assolutamente non omofobo, perché dobbiamo lasciarla ad un terzo sesso che comunque veste i panni di una femminilità che noi invece vogliamo in qualche modo depauperare o comunque pensiamo che possa limitarci? Ecco, la donna femminile nello stesso tempo colta e impegnata sul lavoro, ma con una grande attenzione alla maternità.
Bene, io ringrazio Giovanna Sorbelli, presidente di Eudonna e sì, del Movimento Federativo delle Donne per l'Europa, che fa parte del Forum delle Associazioni di Ispirazione Cristiana. Grazie sì, per averci così raccontato come lei vede la donna e l'impegno anche di questo movimento federativo che lavora in Italia ma anche all'estero, mi sembra di capire.
Sì, con diverse cellule, per così dire, transnazionali, e quindi speriamo che l'anno prossimo il Parlamento europeo ospiti la quinta edizione del premio, me lo auguro.
Grazie,
grazie infinite a lei,
grazie,
per l'attenzione,
grazie,
a tutti i telespettatori.
E buon lavoro alla Presidente Giovanna Sorbelli. Noi
grazie
ora dovremmo avere tra poco in collegamento una delle premiate dell'edizione del premio Eudonna di quest'anno, del 2014. La premiazione avverrà nel pomeriggio presso la sede della Regione Lazio a Roma. Noi dovremmo, tra i tanti premiati, per la sezione drammaturgia, per la sezione della saggistica, per la sezione di arte e scrittura femminile, dovremmo avere tra qualche istante in collegamento Emanuela Bambara, che è una teologa, una giornalista e che riceverà il premio per la saggistica 2013. E quindi noi salutiamo Emanuela Bambara, ben trovata.
Trovati.
Grazie, e subito una riflessione come giornalista. Spesso si parla di eroi, si parla anche nella letteratura. Io mi riferisco anche al premio che le viene attribuito, Bambara, quello per quanto riguarda la saggistica. E proprio la saggistica spesso parla di eroi al maschile. Invece la situazione non è sempre così.
No, proprio ieri l'agenzia ANSA ha pubblicato sul sito istituzionale una recensione all'Eroe discreto di Mario Vargas Llosa. Il collega Paolo Petroni ha scritto bene a proposito del protagonista che l'eroe discreto è l'uomo qualunque, che quando si trova di fronte a una scelta etica tra il bene e il male la fa semplicemente. E questo eroismo è un eroismo comune a uomini e donne. È vero che sia in greco che in latino i termini eroe ed eros hanno la stessa radice, così come anche vir e vis, uomo e forza. Quindi per molto tempo si è interpretato l'eroismo soprattutto al maschile come forza fisica, come il coraggio in battaglia, il coraggio fino alla morte. L'eroismo delle donne è un eroismo più discreto, appunto, come lo definisce Mario Vargas Llosa, un eroismo ordinario, potremmo dire, un eroismo mite, non nel senso che è dimesso, pacato, debole, ma è l'eroismo di fare semplicemente ciò che è giusto e va fatto nella quotidianità,
ecco,
con sensazioni di forza.
Un altro aspetto, e qui andiamo, come abbiamo anche accennato prima con la Presidente Sorbelli dell'Associazione Eudonna, andiamo a parlare della donna all'interno della Chiesa. Lei in particolare collabora spesso con la comunicazione cattolica attraverso varie testate. Ci sono ostacoli per la presenza della donna all'interno della Chiesa anche nel campo comunicativo, ad esempio, della comunicazione?
Diciamo che gli ostacoli che si trovano nella Chiesa sono più o meno simili a quelli che si trovano nella società. E soprattutto un certo radicato maschilismo in una società e una chiesa che si sono organizzate al maschile storicamente. Papa Francesco più volte ha denunciato quella che definisce un'ideologia macista anche nella chiesa, che vuole la donna subordinata, mite secondo uno stereotipo maschilista, cioè dimessa, remissiva, servizievole. però nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium il Papa ha detto che Maria è più importante degli apostoli e così la donna nella Chiesa è più importante dei preti e dei vescovi, e questo sicuramente non sarà piaciuto a molti preti e vescovi. Però l'allargamento delle donne, i ruoli di responsabilità, è un cammino faticoso, ma che sta avvenendo nella Chiesa. C'è uno sforzo da entrambi, sia dalle gerarchie ecclesiastiche che da parte delle donne, sia religiose che laiche. E attraverso la società che gestisce il sito internet sul piano tecnico, i responsabili della comunicazione del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Monsignor Sceppa Cerca, Don Ciucci, e il capo ufficio, Padre Gianfranco Greco, che è stato capo redattore a lungo all'Osservatore Romano, ha seguito Giovanni Paolo II, e il sottosegretario Monsignor Simon Vasquez e soprattutto il Presidente, hanno chiamato me ad affiancare la comunicazione, e credo che questo sia un segno di questo dispositivo, di questo sforzo, anche di sensibilità e di lungimiranza. D'altra parte, comunicazione e comunità hanno lo stesso significato, fare comunione, mettere in comune, e le donne che Papa Francesco ha definito custodi della comunità sono portate per natura alla comunicazione, fanno comunicazione e creano comunione.
Bene, allora auguri per la premiazione di questa quarta edizione del riconoscimento delle donne alle donne, il premio Eudonna per la sezione speciale e saggistica. Io saluto Emanuela Bambara, filosofa, giornalista culturale e vaticanista, che tra gli altri riceverà il premio proprio di questa quarta edizione di premio Eudonna. Grazie, buon lavoro. Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui per quanto riguarda il nostro programma. Da Luca Collodio è tutto, la linea torna alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.